ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
E allora, cari ascoltatori, pensate che cala l'apporto dell'aiuto allo sviluppo. In sostanza, i paesi industrializzati tagliano i loro fondi. Poi parleremo di Trump, che torna a spingere sui dazi e assicura che entro 2 settimane ci saranno novità. Infine, come l'intelligenza artificiale rivoluzionerà e sta già rivoluzionando la sanità italiana. Allora, in regia c'è Daniele Giorgi, io invece sono Alessandro Guarasci. E allora, dovete sapere che nel 2026 i paesi del G7 ridurranno del 28% la spesa per gli aiuti allo sviluppo del sud globale. Si tratta in sostanza di tutta una serie di aiuti, appunto, per far sì che questi paesi in qualche modo emergano, dunque aiuti alla sanità, aiuti per lottare contro il surriscaldamento del pianeta, per creare anche nuove opportunità di sviluppo. E anche di questo in qualche modo si dovrebbe occupare il cosiddetto piano Mattei. Allora, questo taglio di ben 44 miliardi di dollari rispetto al 2024 è il più alto mai registrato dalla costituzione del G7 nel 1975. Ne parliamo perché l'Oxfam lancia una vera denuncia alla vigilia del vertice in programma a Kananaskis in Canada dal 15 di questo mese. Ecco, allora, secondo le stime, le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo dai paesi del G7 nel 2026 scenderanno 112 miliardi di dollari e a incidere saranno soprattutto i tagli da parte degli USA, della Germania, del Regno Unito e della Francia. Allora, è con noi il portavoce di Oxfam Italia, Francesco Petrelli. Buon pomeriggio, Petrelli.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Senta, a me viene un dubbio perché sto vedendo appunto Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia, tutti paesi che aumenteranno la loro spesa militare. Questo un po' la vuole la NATO. Non è che le due cose sono, diciamo, in collegamento?
Non diretto, perché le risorse ci sarebbero. Ah. Certo è che questi paesi che sono il G7, cioè i principali donatori, quelli che contavano, come dire, erano più del 70%, fino al 2024, i paesi del G7 da soli garantirono più del 70% degli aiuti. Attenzione, sono aiuti per lo sviluppo, ma anche su questioni assolutamente essenziali. Prima lei li citava, la sanità, i vaccini, la sicurezza alimentare, soprattutto per i paesi più poveri o quelli afflitti da situazioni di guerra. La fame e la guerra vanno spesso a braccetto. Allora, in questo momento così pieno di tensioni, di crisi, di conflitti, di crisi climatiche, non più cambiamenti, crisi climatiche che hanno effetti devastanti, sono poi quelli che producono, per esempio, come ci ricordava oggi in una bella pagina di Avvenire, che metteva assieme la nostra denuncia con i dati del rapporto dell'Alto Commissariato per Rifugiati e Profughi, che ci dice che sono 122 milioni le persone costrette a muoversi a causa di guerre, carestie o crisi climatiche, che però, aggiungeva una cosa che ci dovrebbe far riflettere, ben il 73% vanno in paesi a basso, medio, basso reddito o paesi limitrofi. Quindi questa situazione così esplosiva, la risposta qual è? Quella del taglio significativo degli aiuti, quando non solo ce ne sarebbe più bisogno, ma sarebbe anche più utile e opportuno in termini di visione, neanche di lungo termine, ma di breve termine, per contenere queste crisi, per cercare di dargli risposte di attenuazione. Ecco, a noi sembra veramente scellerato.
Ecco, senta, c'era tutta la polemica su quanto bisognerebbe versare. Se non sbaglio era lo 0,7% del PIL, vero?
Lo 0,70 rispetto al reddito nazionale lordo, promessa fatta solennemente, solo nel 1972 dai paesi che allora si chiamavano industrializzati, che addirittura, forse c'era un altro ottimismo in quegli anni, si pensava di raggiungere la proposta del 72 entro il 1980. Sono passati 52 anni da quella promessa e gli aiuti, secondo i dati 2024, sono meno dello 0,3, attorno allo 0,30, meno della metà di quanto promesso nel lontano 72.
E se non sbaglio l'Italia addirittura è fermo allo 0,27, però poi comunque bisognerà vedere che cosa succederà anche nella prossima legge di bilancio.
Sì, l'Italia in realtà è allo 0,28, che è molto lontano dallo 0,70, con i chiari di luna, la crisi, l'incertezza, la volatilità economica, poi voi ne parlerete dei dazi che sta producendo sui mercati economici globali, e il rischio è che pagarne le conseguenze ancora una volta siano i più vulnerabili, ripeto, non solo per ragioni di principi morali e di etica, di solidarietà, ma anche in termini di interessi, perché un mondo ingovernabile rischia di essere un prezzo che pagheremo anche noi.
Senta, voi dite che gli ultramiliardari del G7 vedono aumentare le proprie fortune. Nei primi 4 mesi del 2025 il valore del loro patrimonio è aumentato complessivamente di 126 miliardi di dollari. In sostanza questi sono quasi bilanci di uno Stato industrializzato. Il problema è che, per esempio, questi divari erano cresciuti già durante la pandemia, non so se ricorda, e adesso in questo modo rischiano ancora di più di aumentare.
Sì, questo è un combinato disposto un po' diabolico, la cui evidenza è chiara per la sua abnormità. Qui non c'è perché si compete, il più bravo si arricchisce più degli altri. Qui in realtà c'è un meccanismo che produce una crescita di ricchezza esponenziale e alla fine insensata. Vorrei ricordarlo, il tema degli aiuti allo sviluppo non è un problema di risorse, ma di volontà politica e di agenda di priorità. Nel 2024 si trattava di 220 miliardi di dollari, cioè più o meno questo arricchimento dei primi 4 mesi dei super miliardari del G7 è la metà, un po' più della metà. Quindi il problema è semplicemente a cosa, quale agenda abbiamo per il futuro del pianeta, quale agenda ci diamo per avere un futuro condiviso e sostenibile con un mondo che è un passo da noi, è un passo dall'Europa, è un passo dall'Italia, è quel mondo del Mediterraneo pieno di conflitti, del Medio Oriente, ma anche dell'Africa, che dovrebbe essere la nostra sfida politica principale. Quindi, lo ripeto, non è un problema di risorse, non è un problema che non ci sono le risorse, dovrebbero essere canalizzate. Noi diciamo che, per esempio, pensare di tassare per qualche frazione percentuale questi super ricchi, anche individualmente, qualcuno dei super ricchi già lo ha chiesto più volte di essere tassato, perché forse sono quella parte, purtroppo ancora una minoranza di super ricchi, che è più lungimirante, perché se distruggiamo i consumatori distruggiamo
anche loro
mercato,
stessi, esatto,
e la crescita economica
e anche i super ricchi. Allora io ringrazio per essere stato con noi Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio Petrelli.
Grazie a voi.
E allora ricordiamo il G7 dal 15 al 17 giugno in Canada, e tra l'altro poco fa una fonte del governo tedesco ha detto che il G7 sarà una tappa significativa anche in vista del vertice NATO dell'AIA, ed è importante che sui temi della sicurezza riusciamo a dare un segnale di unità, però un segnale purtroppo di riarmo, dico. E allora, per il resto però delle notizie dal mondo, darei la linea a Michele Raviar.
Sì Alessandro, il Papa esprime profonda tristezza per l'incidente avvenuto questa mattina in una zona residenziale della città indiana di Ahmedabad, dove un Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra con 242 passeggeri a bordo si è schiantato poco dopo il decollo. In un telegramma a firma del segretario di Stato Parolin, Leone XIV invia le sue sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso la vita, assicura le sue preghiere per tutti coloro che sono coinvolti negli sforzi di recupero, affidando le anime dei defunti alla misericordia dell'Onnipotente. Il Papa invoca poi su quanti sono stati colpiti la benedizione divina della guarigione e della pace. Non risulta nessun superstite tra chi si trovava a bordo dell'aereo che ha raggiunto i 200 metri prima di precipitare appunto su un'area residenziale. I passeggeri risultano essere 159 indiani, 53 cittadini britannici, 7 portoghesi e un canadese, oltre ai 12 membri dell'equipaggio. Confermate dal capo della polizia locale anche la presenza di vittime a terra, in particolare nel dormitorio di un college medico che ospitava degli specializzandi. Si cerca di capire la causa dell'incidente, siamo al corrente delle notizie iniziali e stiamo lavorando per raccogliere più informazioni, è il comunicato della Boeing, che ha perso quasi l'8% a Wall Street. E il pontefice ha anche incontrato questa mattina il clero della sua diocesi, Roma. Siate credibili e vivete le sfide come occasione di testimonianza, ha detto loro in aula Paolo VI. Siamo preoccupati e addolorati per tutto quello che succede ogni giorno nel mondo, ha affermato. Ci feriscono le violenze che generano morte, ci interpellano le disuguaglianze, le povertà, tante forme di emarginazione sociale, la sofferenza diffusa che assume i tratti di un disagio che ormai non risparmia più nessuno. E queste realtà, ha detto, non accadono solo altrove, lontano da noi, ma interessano anche la nostra città di Roma, segnata da molteplici forme di povertà e da gravi emergenze come quella abitativa. E un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto oggi tra Russia e Ucraina, da notizia il Ministero della Difesa di Mosca, senza precisare quanti militari siano stati consegnati dalle due parti. Anche il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il rientro di altri prigionieri di guerra dopo l'accordo della settimana scorsa a Istanbul con Mosca. Oggi i nostri soldati dell'esercito, la Guardia Nazionale e le guardie di frontiera sono a casa, hanno tutti bisogno di cure e riceveranno sicuramente l'assistenza necessaria, ha scritto su Telegram. Questa è la seconda fase del rientro dei soldati gravemente feriti e gravemente malati, ha spiegato. Continuiamo a lavorare per il rientro di tutti dalla prigionia russa. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, ha adottato una risoluzione che condanna l'Iran per il mancato rispetto dei suoi obblighi nucleari. Si tratta di un nuovo avvertimento prima di un eventuale invio del dossier alle Nazioni Unite. Il testo, elaborato da Londra, Parigi e Berlino insieme a Washington, è stato approvato da 19 paesi su 35, hanno riferito all'Associated Press diverse fonti diplomatiche. Russia, Cina e Burkina Faso hanno votato contro. Prima del voto l'Iran aveva minacciato di ridurre la cooperazione con la IEA se la risoluzione fosse stata adottata. La condanna di Teheran non si è fatta infatti aspettare, l'Iran ha sempre rispettato i propri obblighi di salvaguardia, si legge in una dichiarazione congiunta del ministro degli esteri di Teheran e dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica, che descrive la risoluzione come politicamente motivata e priva di fondamenti giuridici. Infine, aggiornamenti a Gaza. Nelle ultime 24 ore negli ospedali della striscia sono arrivati 103 morti e 427 feriti. Il bilancio totale dal 7 ottobre 2023 è di 55.207 morti e oltre 127.000 feriti. A te la linea.
Allora, parliamo di dazi, perché l'amministrazione USA informerà i suoi partner commerciali entro una settimana e mezzo, al massimo due, prima della scadenza del 9 luglio per la reintroduzione, viene detto, di tariffe doganali più elevate, appunto i dazi. A dichiararlo è stato lo stesso presidente Donald Trump. I dazi avranno pesanti effetti sull'economia europea e italiana. Su questo è intervenuto il rapporto Censis Confcooperative oggi, secondo cui i dazi americani mettono, pensate, a rischio più di 68.000 posti di lavoro e potrebbero costare solo all'Italia 18 miliardi di euro di produzione, che poi in sostanza sarebbe il 25% del totale dell'export verso gli Stati Uniti. In questo balletto di annunci, dice Gardini, lo studio disegna uno scenario preoccupante proprio per tutto il tessuto produttivo nazionale. Pagare il prezzo più alto è il food, tra produzione e industria agroalimentare, poi la fabbricazione di macchinari e apparecchiature, la produzione di metalli, il tessile e appunto l'abbigliamento. Allora, per Andrea Toma, che è ricercatore Censis, capo appunto dei ricercatori del Censis, gli scenari che si preannunciano sono davvero preoccupanti e per vari motivi.
Uno è nei rapporti diretti con gli Stati Uniti, perché l'obiettivo naturalmente dei dazi americani è proprio quello di ridurre il deficit commerciale americano nei confronti dei paesi che invece esportano verso gli Stati Uniti. E naturalmente noi che abbiamo un surplus non indifferente di oltre 37 miliardi e abbiamo quindi un valore di esportazione che viaggia intorno ai 65 miliardi, un impatto dei dazi abbastanza significativo. Lo fa sia dal punto di vista, diciamo, dell'occupazione, sia dal punto di vista anche del valore, perché per quanto sia, anche considerando, diciamo, una reazione non troppo forte, diciamo così, della domanda da parte americana, comunque questo potrebbe portare a, abbiamo fatto un'analisi, diciamo, dal punto di vista dell'occupazione, per i settori più esposti, un valore, insomma, che si aggira intorno ai 68 mila occupati. E anche dal punto di vista, diciamo, del valore sulla produzione si perderebbero qualcosa come 18 miliardi.
Ecco, senta, però... cosa Toma, però il presidente Gardini di Confcooperative ha detto che in realtà poi ci sono una forma di dazi anche all'interno dell'Unione Europea, per cui anche poi essenzialmente sono barriere e burocrazia, per cui anche l'Europa non è che sta molto meglio.
Esatto, questo è un punto centrale. Effettivamente noi siamo stati in qualche modo, come dire, abituati a guardare all'esterno, ma non abbiamo guardato quello che è successo all'interno. È un paese, cioè un'area integrata come quella europea, di 400-450 milioni di consumatori, ha però ancora dei costi burocratici di transazione tra i paesi che in qualche modo sono un costo effettivo che si scarica poi effettivamente sui consumatori. Quindi è verissimo che quello che bisognerebbe fare e avere un'Unione Europea molto più integrata, che sia in grado di eliminare queste mini barriere che comunque alla fine incidono negli scambi, e avere quindi un rapporto di competizione, di competitività nei confronti degli Stati Uniti, che sì, sono 52 stati, ma sono molto più integrati rispetto a quello che succede tra i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi quello è un dato centrale, è un costo invisibile fino adesso, forse in qualche modo Draghi l'aveva messo in evidenza, è un costo invisibile che invece su cui bisognerebbe lavorare nei prossimi mesi.
Senta, per chiudere Toma, c'è poi tutto un problema energia, un tema appunto asimmetrico all'interno della stessa Unione Europea e anche per quanto riguarda l'accesso poi alle materie prime. Su questo voi che cosa rilevate? In sostanza, per esempio, l'energia è molto più cara in Italia rispetto alla Spagna.
Esatto. E la Spagna è uno dei paesi, per esempio, che ha conosciuto negli ultimi tempi tassi di crescita economica maggiori rispetto a quello, diciamo, ai dato sotto l'1% per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda la Francia. Quindi il fattore energia è fondamentale perché è un costo per le imprese. E competere con altre imprese che in altri paesi hanno dei costi inferiori su un fattore fondamentale come l'energia è fondamentale. Quindi bisognerebbe giocare anche su questo, da questo punto di vista, dal punto di vista nazionale, riuscire in qualche modo a portarci almeno a livello dei nostri paesi partner, ma che sono comunque anche competitor sui mercati internazionali.
Insomma, un mercato europeo dell'energia in qualche modo.
È tutto orientato, dovrebbe essere tutto orientato su quello, cioè a fare dell'Unione Europea un vero mercato integrato dove ci siano fattori di unione e di condivisione delle politiche, perché se continuiamo ad andare avanti con 27 passi diversi non riusciremo sicuramente a competere con gli Stati Uniti nella stagione dei dazi, ma a livello mondiale con la Cina, anche con gli altri paesi che stanno emergendo, che hanno una forza economica crescente, e quindi per evitare quel rischio di marginalità che in prospettiva, nei prossimi decenni, potrebbe verificarsi per l'Unione Europea.
E ora parliamo di sanità, perché l'universo sanitario in Italia cambia e cambia pure velocemente. Allora sentite, secondo l'indagine Demopolis, l'intelligenza artificiale per il futuro della sanità, la maggioranza del paese, circa il 63%, guarda con favore all'uso dell'intelligenza artificiale proprio in sanità, e oltre il 60% ritiene che nei prossimi anni, 10 anni appunto, l'AI potrà migliorare la gestione della salute e la cura. delle malattie. Tra i principali benefici percepiti c'è un'analisi rapida di grandi quantità di dati clinici, dunque analisi e così via, riduzione della burocrazia, migliore organizzazione appunto dei servizi sanitari. Ma soprattutto potrebbero essere ridotti una serie di esami inutili che vengono fatti. Pensate che circa il 40% delle prestazioni diagnostiche, riferiamo all'ASTRE, risonanze, TAC e così via, è inappropriato. Così ci ha detto il presidente appunto di FIASO, che sarebbe la federazione appunto che raggruppa le aziende sanitarie, Giovanni Migliore, che assieme a Demopolis ha realizzato l'indagine.
Abbiamo bisogno di fare delle scelte. Noi siamo appassionati di sanità pubblica e soprattutto siamo assolutamente convinti che l'universalismo, che da 40 anni è alla base del nostro servizio sanitario nazionale, va difeso, ma va difeso attraverso delle scelte, va difeso con la possibilità di dare a ciascuno quello che è effettivamente quello di cui ha bisogno. Sono delle scelte che devono essere basate sui dati. Oggi abbiamo a disposizione una grande mole di dati e l'intelligenza artificiale in questo può aiutarci a assumere decisioni che siano le più documentate possibili. Abbiamo una difficoltà, non possiamo negarlo, che è quella della difficile interoperabilità tra i vari sistemi che sono oggi utilizzati in Italia. In Italia abbiamo 21 servizi sanitari regionali e spesso e volentieri tra di loro non si parlano. Quindi FIASO ha disegnato questa iniziativa per seguire quello che è l'andamento dell'applicazione dell'intelligenza artificiale con questo osservatorio, ma soprattutto attraverso una nuova piattaforma di Open Innovation per promuovere un utilizzo intelligente delle soluzioni che vengono dal mondo della ricerca, dalle start-up, e ovviamente offrirle ai nostri cittadini attraverso una validazione che deve essere anche effettuata alla luce di un utilizzo etico e consapevole.
Senta, lei appunto ha detto 21 sistemi sanitari differenti e c'è tutto il problema del turismo sanitario. Ad oggi chi magari deve farsi operare in Calabria alla fine va per esempio in Lombardia o nel Lazio. L'intelligenza artificiale su questo quanto potrà concretamente però impattare?
La possibilità di trovare cure migliori in determinati centri di elevata eccellenza e competenza è sempre stata una caratteristica di tutti i servizi sanitari a livello non solo italiano ma anche internazionale. È evidente che ci sono delle prestazioni che noi dobbiamo pretendere di ricevere immediatamente vicino casa, ma è altrettanto evidente che alcuni tipi di prestazioni che evidentemente devono essere rese da professionisti che hanno una grande esperienza, una grande competenza e dei numeri che possono rassicurare in termini di risultati clinici, non possono essere distribuiti sul territorio nazionale. Attraverso l'utilizzo della interoperabilità dei sistemi noi avremo la possibilità e abbiamo la possibilità di far sì che i nostri cittadini, seppur per un intervento di tipo altamente specialistico magari sono costretti o scelgono di essere trattati in centri di elevata specializzazione, poi possono continuare il percorso di cura vicino al proprio domicilio utilizzando gli strumenti che la tecnologia oggi ci mette a disposizione.
Questo vuol dire che si spenderà anche meglio e forse anche un po' di meno?
Noi abbiamo la necessità di utilizzare bene le risorse che abbiamo a disposizione. È evidente che oggi abbiamo un tipo di, tra virgolette, di paziente che è molto diverso rispetto a quando è stato immaginato e disegnato il Servizio Sanitario Nazionale. Oggi abbiamo 14 milioni di anziani e quando nel 78 è nato il servizio sanitario universalistico ne avevamo 7, cioè esattamente la metà. Oggi nascono la metà dei bambini del 78 e quindi questo ci pone nelle condizioni di utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione, ma soprattutto di fare delle scelte ancora una volta. In questo l'utilizzo di sistemi basati su strumenti che ci consentono di aumentare la nostra capacità di trattare i dati e quindi l'intelligenza artificiale ci consentono oggi di far sì che ci siano delle scelte consapevoli. È un utilizzo assolutamente giusto, direi, di quelle che sono le risorse che certamente probabilmente in questo momento diventano sempre più meno diciamo sufficienti per il bacino di popolazione che si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale. Però dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo ancora una volta essere appropriati, cioè far sì che ciascuno abbia quello di cui ha bisogno e non distribuire a pioggia i nostri interventi.
mondo alla radio.
Buon pomeriggio ascoltatori, bentornati qua in diretta dai nostri studi. Io sono qua con Giuliano Giulianini della redazione di Airday.it, testata di Airday Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio Alessandro e a tutti.
Fa caldo, eh?
Sì, un gran caldo.
Diciamo annunciato. A Roma e non solo. E abbiamo in collegamento telefonico Sveva Corrado, professoressa al Dipartimento di Scienze, sezione Geologia dell'Università Roma 3. Buon pomeriggio dottoressa Corrado, professoressa Corrado.
Buonasera a tutti.
Allora, Giuliano, dobbiamo dire una cosa. Pochi giorni fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha reso noto che in questi 5 anni, dunque dal 2025 al 2019 andando indietro, le temperature medie del pianeta resteranno su livelli record, infrangendo di fatto quel limite del grado e mezzo di riscaldamento globale che non ha potuto superare entro la fine del secolo, se non sbaglio questo rispetto agli accordi di Parigi o di Kyoto?
Esattamente, no, di Parigi, dove era stato proprio precettato di non superare il grado e mezzo, al massimo, proprio al massimo, entro fine secolo, di arrivare a più 2 gradi sulle medie temperature planetarie. Fine secolo vuol dire, cioè siamo nel 2025, mancano 3/4 di secolo, ma già più o meno siamo arrivati al limite ancora tollerabile del grado e mezzo, purtroppo.
E allora diciamo la situazione è davvero grave, perché insomma vediamo anche quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Il cosiddetto anticiclone africano sta risalendo sempre più spesso verso appunto il nord del Mediterraneo e rischia anche di sfociare nell'Europa centrale.
Sì, il clima sta cambiando, le temperature dell'acqua, della terra, gli animali si spostano sempre più a nord, quindi ci sono queste, ne parlavamo prima fuori onda, queste che vengono definite invasioni, ma in realtà sono spostamenti normali quando cambia il clima. Quindi.
Certo.
Una cosa importante che è successa anche in questi giorni sono una lettera aperta di oltre 25 scienziati del clima ed esperti del clima italiani al governo italiano, controfirmata da personaggi come Vincenzo Balzani, Antonello Pasini del CNR, il premio Nobel Parisi, Stefano Caserini dell'Università di Parma, insomma tantissimi, che ricordano al governo che noi dovremmo entro il 2040, quindi tra poco, 15 anni, ridurre del 90% l'eccesso di emissioni di CO2, perché nel 2050 dovremmo controbilanciare quello che emettiamo con quello che la natura può riassorbire. E questo non sta accadendo, quindi è un sollecitare il governo, ma non solo il governo, anche l'Europa, che ne parlerà fra poco. Il 2 luglio ci saranno dei negoziati UE, singoli stati, per stabilire proprio come i singoli stati dovranno abbassare le loro emissioni.
Allora, quale alternativa abbiamo? Io qua chiamerei in causa la nostra ospite, la professoressa Sveva Corrado. C'è un materiale derivante dal riciclo di rifiuti organici utile anche a sequestrare la CO2 dell'atmosfera? Allora, professoressa, innanzitutto come si chiama questo materiale? Ce lo introduca lei? E insomma, che cos'è, come si produce e così via?
Allora, questo materiale si chiama biochar. Ed è praticamente un carbone vegetale che viene prodotto dall'uomo attraverso un processo che si chiama pirolisi, che è una sorta di cottura di biomasse di scarto, vale a dire sfalci di verde urbano o anche prodotti di manutenzione di boschi o anche rifiuti di attività agricole. Queste biomasse sostanzialmente queste vengono cotte in assenza di ossigeno a temperature anche abbastanza limitate e si trasformano in una sorta di carbone vegetale che in tutto e per tutto assomiglia un po' alla carbonella che noi comunemente utilizziamo per fare il barbecue. È un materiale che ha moltissime analogie anche con un materiale che noi conosciamo molto bene, che è di origine naturale, che è il carbone e che, come sappiamo, ha dato moltissimi problemi in termini di emissioni di gas serra negli ultimi due secoli. E assomiglia anche moltissimo al materiale da cui deriva la produzione sia di petrolio che di gas naturale, ma ha un'origine completamente diversa e soprattutto viene prodotto proprio per stabilizzare il carbonio organico in una forma solida, evitando che le biomasse, venendo combuste o degradate alla morte degli organismi vegetali, producano appunto CO2 che poi viene reimmessa ad aumentare quel livello già insostenibile di gas serra all'interno dell'atmosfera, e che sta avendo appunto le conseguenze di cui parlavate prima.
Giuliano.
Allora, professoressa, io intanto vorrei tradurre un attimo quello che ha detto lei. Questo è un modo di produrre carbone, diciamo, vegetale, per farla corta. Uno potrebbe dire: perché produciamo carbone se è proprio il carbone, che è quello che dall'era industriale, immettendolo in atmosfera, sta riscaldando? Perché facciamo esattamente il contrario, cioè lo togliamo dall'atmosfera e lo sequestriamo in forme solide. Ora, queste forme solide, le chiedo, professoressa, questo biochar, come si presenta una volta che voi lo producete con la pirolisi, come ha detto lei, come si presenta e che uso dopo ne facciamo? Perché ovviamente se prendiamo del carbone e lo bruciamo, ritorniamo con la CO2 in atmosfera. Non è questo il destino, vero?
Assolutamente no, cioè noi abbiamo delle analogie con quello che succede in natura, ma fondamentalmente noi attraverso la produzione del biochar sottraiamo carbonio all'atmosfera e riduciamo sicuramente l'immissione di uno dei gas serra più nocivi che abbiamo, che sono appunto responsabili poi dell'incremento della temperatura sul sistema Terra. Come si presenta il biochar? Il biochar assomiglia alla carbonella appunto che utilizziamo per il barbecue, poi in funzione dei trattamenti che possiamo incontrare a livello industriale, questo materiale può essere pellettizzato, quindi risultare un pochino più compatto, ma sostanzialmente si tratta di un materiale fortemente poroso, di un materiale leggero e di un materiale che si presenta prevalentemente allo stato solido. Può contenere ovviamente anche delle frazioni di cenere che però opportunamente stabilizzate non producono nessun problema ambientale, anzi diciamo che il biochar ha moltissimi utilizzi, oltre ad essere un modo di stabilizzare il carbonio in forma solida e non farlo andare in circolo in maniera deleteria, noi possiamo farne tantissimi utilizzi sia a scopi proprio di mitigazione di alcuni impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente, sia a livello proprio industriale. Per esempio, per quanto riguarda gli impieghi ambientali in senso stretto, il biochar può essere utilizzato come filtro per la purificazione di acque reflue o anche acque naturali inquinate, quindi sia acque fortemente inquinate di produzione industriale, sia anche appunto possiamo trattare acque ambientali che comunque contengono inquinanti come metalli pesanti, come antibiotici, come idrocarburi stessi, perché sostanzialmente il biochar funziona come una grossa spugna e questo ambito di applicazione ambientale, quello della purificazione delle acque, è quello che stiamo approfondendo a livello di ricerca qui nei laboratori del Dipartimento di Scienze di Roma 3.
Tra l'altro,
poi abbiamo
Professoressa, tra l'altro mi viene in mente mentre parlava che il carbone ha proprio questa funzione di assorbire, perché per esempio in agricoltura, da quanto ne so, nella coltivazione delle piante viene messo anche a volte nei vasi per assorbire i funghi che poi andrebbero a distruggere le radici delle piante. Però appunto per quanto riguarda l'agricoltura, il trattamento delle acque, l'edilizia, quali utilizzi possiamo pensare del biochar?
Allora, il biochar è grandemente utilizzato al momento e conosciuto in giro per il mondo, non solo in Europa, ma direi soprattutto in Asia, proprio come ammendante dei suoli, vale a dire che mescolato in piccole proporzioni al suolo ne migliora le caratteristiche. Per esempio è un ottimo regolatore del livello di umidità del suolo e quindi rilascia acqua al bisogno in momenti per esempio di siccità per le essenze che devono trovare nutrimento appunto nel suolo, oppure diluito all'interno del suolo può rappresentare un vero e proprio rifugio per quelle comunità batteriche che sono benefiche sia per le piante stesse ma anche per quelle per favorire il processo proprio di formazione del suolo che si chiama pedogenesi. Poi se ne fa anche un utilizzo abbastanza esteso nell'industria dei cementi. Allora mi piace citare a questo proposito che i massimi esperti di questo utilizzo sono i cinesi che come forse sapete sono i massimi produttori di cemento al mondo e che per questo tipo di produzione immettono in atmosfera quantità spaventose di CO2. Per mitigare gli effetti negativi della produzione del cemento hanno imparato ad addizionare i cementi con il biochar come filler sostanzialmente, proprio per proporre un materiale che in qualche maniera al proprio interno prevede un processo di mitigazione della quantità di emissioni di CO2 che è stata fatta con la produzione del cemento stesso. Quindi il cemento produce nel processo di produzione la CO2, mettendo all'interno del cemento il biochar noi sequestriamo carbonio e quindi in qualche maniera riusciamo a mitigare, se non a neutralizzare, l'effetto della produzione del cemento stesso. E questi sono alcuni degli utilizzi più frequenti che vengono fatti, ma ci sono molti altri utilizzi di livello tecnologico diciamo più avanzato. Per esempio il biochar viene utilizzato come sostituto del carbon black, che è sostanzialmente il pigmento che deriva dalla filiera del petrolio, che viene normalmente utilizzato per colorare di nero gli oggetti che noi usiamo comunemente ogni giorno, che ne so, i telefoni cellulari o i PC, tutte le cover di questi oggetti sono colorati con carbon black e noi potremmo sostituire questo pigmento di derivazione dall'industria petrolifera con un materiale invece assolutamente sostenibile come il biochar, che permette anche il riciclo praticamente di biomasse di scarto.
Io sto guardando intorno a noi quello che abbiamo di colorato di nero in questo momento, ce n'è veramente tanta di questa roba. Volevo dire che al Villaggio per la Terra di aprile, il nostro evento a cui è stata anche Radio Vaticana presente tutti i giorni, Roma 3, il dipartimento della professoressa Corrado, è venuta con esperti, con lei stessa credo, se non ricordo male, a fare divulgazione proprio di questi progetti. Ecco, le vorrei chiedere che cosa è stato fatto anche come nella pratica, ha fatto vedere ai visitatori e come loro hanno reagito a queste dimostrazioni.
Allora, intanto volevo ringraziare per averci accolto nella vostra piazza Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Noi eravamo presenti per l'obiettivo 13, lotta al cambiamento climatico. Abbiamo organizzato uno stand abbastanza polivalente. Eravamo vari ricercatori dell'università ed eravamo anche in compagnia di un'associazione di volontari che si occupa del della gestione di alcuni parchi di affaccio sul Tevere di Roma, perché abbiamo presentato il materiale da una parte da un punto di vista scientifico, quindi descrivendo macroscopicamente e microscopicamente le caratteristiche chimico-fisiche principali di questo materiale, e abbiamo portato tanti esempi di biochar commerciale, quello che possiamo comunemente comprare in rete. E poi abbiamo fatto vedere diversi utilizzi per la purificazione delle acque, per esempio abbiamo fatto vedere qual è la velocità di assorbimento di metalli pesanti come il piombo, il cromo 3, il cromo 6, il nichel, quindi insomma tutti elementi che non sono proprio tranquillissimi quando li lasciamo liberi in natura, e su cui appunto stiamo facendo sperimentazione. E poi i volontari di questa associazione che ci ha aiutato nella giornata di lavoro hanno proposto un laboratorio di piantumazione di piccole talee di succulente in vasetti che erano composti di terriccio addizionato con il biochar, proprio per lasciare a tutti i visitatori questo piccolo gadget prodotto insieme ai visitatori, proprio per lasciargli memoria della possibilità di addizionare il terriccio con il biochar e poi stare un po' a guardare anche nei mesi la resa di questo terriccio un po' speciale, un po' più sostenibile degli altri che si possono comunemente fare. E poi avevamo anche un piccolo laboratorio di pittura, perché il biochar, appunto, abbiamo detto, si può usare come pigmento e non solo in ambiti industriali, ma anche per fare arte, quindi soprattutto i bambini si sono dilettati a disegnare con questa mistura di acqua e biochar e hanno prodotto insomma delle opere abbastanza carine, divertenti.
Senta professoressa, però una cosa mi sfugge: come lo possiamo concretamente utilizzare per sequestrare questa CO2 nell'atmosfera? Perché poi tutte le questioni come ammendante in edilizia sì sono fondamentali, però qua poi stiamo parlando di un surriscaldamento climatico che è derivato essenzialmente da attività industriali che poi riversano appunto nell'atmosfera quantità incalcolabili di CO2.
Allora, guardi, quando le piante muoiono, fondamentalmente, e attraverso il processo di degradazione, di combustione stessa, che viene anche, come dire, accelerata dall'attività antropica, proprio perché bisogna disfarsi di questi rifiuti vegetali, tutto il carbonio che viene accumulato dalle piante durante il loro stato vitale, il loro stadio vitale, viene rilasciato appunto per combustione e degradazione. Se noi al posto di fare questo tipo di trattamento che immette CO2, cioè tutto quello che la pianta ha sequestrato in tanti anni, viene rilasciato se noi non facciamo qualcosa, se noi al momento della morte delle piante raccogliamo questi residui e li sottoponiamo a pirolisi, abbiamo stabilizzato il carbonio in questa forma solida e poi possiamo utilizzarlo per esempio per addizionare il suolo e quindi seppellirlo. Ma già la semplice azione di produrre biochar in questo momento produce una stabilizzazione del carbonio in forma solida che, se conservato in sacchi, rappresenta già un metodo di sequestro del carbonio e riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
E non è poco. Giuliano,
prego.
Giuliano, in un minuto l'ultima domanda.
L'ultima domanda è, visto che la professoressa appunto ha una linea di ricerca nella sua università, io faccio la domanda solida per i giovani: ci sono giovani universitari, dottorandi o anche iscritti interessati a questa linea di studio e poi hanno degli sbocchi effettivi nel mondo del lavoro?
Allora, io direi che i geologi, occupandosi molto di sostenibilità a 360 gradi e sapendo trattare di carbonio organico, ma anche di utilizzo del carbonio organico, per esempio, per modificare i suoli o per purificare le acque sono proprio quei, diciamo, professionisti dell'ambiente che in qualche maniera possono proporre un utilizzo del biochar facendone vedere tutti i risvolti sostenibili, ovviamente primo fra tutti quello della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi attualmente questa linea di ricerca che io porto avanti è partita 2 anni fa, anche grazie al sostegno del Politecnico di Torino, che si occupa di questi materiali da più anni, e gli studenti stanno rispondendo molto positivamente. Certo, cui abbiamo messo su progetti di dottorato, progetti di tesi di laurea magistrale su questi argomenti, e gli studenti sono estremamente interessati a questi argomenti. Certo, nelle materie STEM stiamo tutti un po' soffrendo nell'università italiana ed europea in generale di un calo di vocazioni, ma questo è un discorso un pochino più
questo ampio, è un problema più ampio, e speriamo che ci sia presto un'inversione di tendenza, perché poi le materie STEM, quelle che in sostanza possono fare la differenza. Allora io ringrazio per essere stata con noi la professoressa del Dipartimento di Scienze, sezione Geologia di Roma 3, Sveva Corrado. Buon pomeriggio, professoressa.
Grazie a voi e buona serata.
E allora, Giuliano, per gli approfondimenti degli argomenti trattati in questo spazio, io rimando al sito erday.it, e a questo punto, Giuliano, appuntamento a giovedì.
Alle prossime settimane, con altri argomenti di sostenibilità.
E rimanete con noi allora.